Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Storie Libere presenta...
Le prime piante che 11.000 anni fa vennero addomesticate nella mezzaluna fertile furono il grano, l'orzo e i piselli. Tutte specie molto nutrienti che crescevano spontaneamente. La combinazione di cereali e legumi era, ed è, perfetta. Perché in questa dieta ci sono carboidrati e proteine, insomma, c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Da allora i cereali, cioè il grano, l'orzo, il riso, il mais e il sorgo, nutrono l'umanità. Come per gli animali, anche la domesticazione dei cereali è stata una storia di trasformazione reciproca. Noi abbiamo cambiato le piante rendendole più produttive e facili da coltivare e le piante ci hanno utilizzato per diffondersi in tutto il mondo. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, parliamo di come, grazie alla nascita dell'agricoltura, da poche centinaia di migliaia siamo diventati prima milioni e poi miliardi. Com'è nata l'agricoltura? Quando e dove si è sviluppata? Come abbiamo fatto ad addomesticare le piante e gli animali? Perché chi aveva il cavallo e i cereali ha potuto conquistare il mondo? Racconteremo 13.000 anni di storia dell'umanità, da quando eravamo cacciatori e raccoglitori a quando siamo diventati contadini e cittadini. In questo quinto episodio della quarta stagione raccontiamo di riso, grano, mais, orzo, sorgo, piante importantissime che oggi forniscono metà delle calorie che consumiamo. Da dove arrivano? Quando le abbiamo addomesticate? Passeremo in rassegna anche altre specie con una grande storia, come castagne, patate, il miglio, il banano, il caffè, il tè, il pepe e la noce moscata. Indagheremo sul fatto che grazie alle loro sorprendenti caratteristiche molte piante hanno trovato nella specie umana, nei suoi bisogni e nei suoi commerci, un veicolo per diffondersi e questo significa che per certi aspetti sono loro ad aver addomesticato noi. E partirei proprio da questo, cioè che in qualche modo le piante ci usano, ci hanno usato e ci usano. I vegetali infatti non possono spostarsi, per cui per esempio per disperdersi lontano dalla pianta che li ha generati si affidano al vento o agli animali impollinatori, oppure agli uccelli, ai pipistrelli, agli elefanti. Beh, ricordo che qualche anno fa ero nel Damaraland e seguivo un fiume, questo fiume secco in Namibia, dove però crescono tantissime acacie centenarie. E c'era un elefante, un maschio, che strappava i rami di questa acacia e mangiava i bacelli pieni di semi. I semi di quegli alberi spinosi infatti hanno bisogno di passare lungo il tratto intestinale degli elefanti per poter germogliare. Se cadessero a terra dalla pianta madre non perderebbero il duro rivestimento che li incapsula e morirebbero. Per cui incrociando il tempo di transito nell'intestino e i dati GPS del movimento degli elefanti in una riserva del Sudafrica, alcuni ricercatori hanno calcolato che i semi vengono trasportati da 3 fino a 20 km dal punto di origine. Però se c'è un elefante in estro che sta cercando femmine anche loro in calore, la dispersione può arrivare fino a 65 km in un giorno. Sembra tanto, Telmo, ma noi abbiamo fatto molto di più. Siamo molto più efficienti degli elefanti perché dal XV secolo, cioè da quando abbiamo iniziato a solcare gli oceani, le piante hanno iniziato a girare il mondo insieme a noi.
Eh sì, sai, quella dell'elefante della caccia è una bellissima storia di coevoluzione, no? Tra una pianta e un animale che diventano dipendenti per la vita l'uno per l'altro. Le piante hanno fatto la stessa cosa con noi, nel senso che hanno imparato a usarci, e non soltanto con il tratto intestinale nostro, ma con i commerci, gli spostamenti, i viaggi. E questo è quello che è successo soprattutto, diciamo, nel 1500-1600, quando si è sviluppata quella che noi chiamiamo la prima grande globalizzazione dei commerci. Noi abbiamo cominciato a viaggiare in tutto il mondo, i colonialisti andavano, cercavano le piante, le portavano in Europa. E lì è successo di tutto, un grandissimo scambio come quello che c'è stato, chiamato proprio interscambio colombiano, tra l'Europa, anzi sarebbe meglio dire l'Eurasia, e le Americhe. Perché le piante li hanno viaggiato in tutte e due le direzioni e si sono mescolate. Quindi loro, per esempio, ci hanno dato le patate, il pomodoro, il peperoncino, noi abbiamo portato di là il caffè, la vite, insomma è successo un po' di tutto. E se tu pensi oggi la cucina italiana, che pensiamo sia tradizionale, in realtà senza quello scambio non avremmo la pizza, non avremmo la polenta. Quindi noi siamo figli di quello scambio tra noi e le piante, tra noi e le Americhe.
Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza. Le piante, Telmo, che ci piacevano perché erano buone o perché erano belle, le abbiamo portate un po' in tutto il mondo. Si sono in qualche modo affidate a noi, un animale tecnologico molto più efficiente degli elefanti e di qualsiasi creatura terrestre. Qualcuno pensa che siano stati loro ad addomesticarci. In effetti non ci hanno selezionato geneticamente, però in qualche modo lo hanno fatto.
Eh sì, perché allora se tu lo guardi dal nostro punto di vista verso il loro, noi le abbiamo cambiate tantissimo dal punto di vista genetico, ovviamente, ma anche dal punto di vista proprio della forma, no? Del fenotipo. Se tu prendi le piante originarie di grano di mais, sono completamente diverse da quelle che usiamo oggi e che coltiviamo. Però vale anche un po' il viceversa, solo che non ci pensiamo. In fondo tutta la nostra vita dipende dalle piante. Ovviamente respiriamo l'ossigeno prodotto dalle piante, però se ci pensi, ci vestiamo di cotone, lino, eccetera, materiali vegetali. Mangiamo ovviamente le piante, costruiamo le imbarcazioni, le case, la gomma degli pneumatici è materiale vegetale. Ci curiamo con i principi attivi nelle piante, la carta su cui scriviamo è materiale vegetale, cioè tutto è piante. E quindi alla fine, siccome questo vale da migliaia di anni, in fondo noi viviamo in una nicchia ecologica che è determinata dalle piante, quindi noi dipendiamo in tutto e per tutto dalle piante, anche se spesso ce ne dimentichiamo.
Ma le piante da cui dipendiamo forse di più sono i cereali, perché comunque si è andata, i cereali sono state e sono sicuramente le piante di maggior successo, perché tutt'oggi il riso, il grano, il mais, l'orzo e il sorgo ci forniscono metà delle calorie che consumiamo. Dunque, i cereali hanno diverse caratteristiche che potevano tornare comode ai primi agricoltori della storia. Una delle più importanti è che sono delle ottime fonti di energia. Contengono molti carboidrati che possono essere trasformati in zuccheri poi dall'organismo. Sono però poveri di proteine. Allora si poteva, e anche oggi a dire la verità, si poteva rimediare aggiungendo alla dieta i legumi, come i piselli e le lenticchie. E la combinazione cereali-legumi ha avviato l'agricoltura in molte zone, per esempio in Oriente il grano, l'orzo e poi dall'altra parte c'erano i piselli e le lenticchie. In Mesoamerica, per cui America Centrale e Sud America, la combinazione era mais e fagioli. In Cina invece c'era il riso, il miglio e la soia. I vantaggi dei cereali sono legati a diversi fattori. Prima di tutto che crescono molto in fretta. Poi sono molto produttivi, cioè c'è una tonnellata per ettaro. Sono molto nutrienti. Il farro sviluppa infatti 338 kcal ogni 100 grammi di prodotto, il grano un po' di meno, 329, il riso e il mais un po' di più, 365. poi si seminano e si raccolgono con facilità, si possono immagazzinare per molti mesi. E poi questo è importante, Telmo, sono ermafroditi sufficienti. Adesso detto così sembra una roba strana, però significa che si autoimpollinano. Questo significa che se io trovo una mutazione che mi piace, quella rimane, non viene cambiata poi col sesso, perché come sappiamo il sesso rimescola un po' di nuovo tutte le carte.
Esattamente, è una specie di acceleratore evolutivo, nel senso che se tu trovi la mutazione giusta, quelli poi autoimpollinandosi la passano immediatamente alla generazione successiva e non deve mescolarsi e farsi strada con le leggi di Mendel, no? Da una generazione all'altra. L'acceleratore evolutivo, tra l'altro, è il modo con cui anche noi abbiamo domesticato certe piante. Il banano che citavi prima, per esempio, viene dalla Papua Nuova Guinea, anche se pensiamo che sia sudamericano, ma in realtà no, o africano, ma non è così. È stato domesticato già 10.000 anni fa. E ovviamente le banane avevano i semi e quindi si riproducevano attraverso il seme che cadeva, si spostava e così via. Adesso invece, se tu le banane le mangi oggi, hanno dei semini a volte piccolissimi, ma sono proprio vestigiali, non servono più a niente, perché noi abbiamo imparato a fare in modo che la pianta di banana potesse riprodursi attraverso la talea, cioè autoimpollinandosi praticamente in modo vegetativo, no? E questo è appunto un acceleratore, perché rende il processo di domesticazione molto più veloce, però ha un lato, ricordiamocelo sempre, molto rischioso. Perché praticamente le piante sono tutte cloni di se stesse, quindi sono tutte geneticamente identiche. E questo è pericoloso, perché se arriva per esempio una mutazione negativa, te la porti subito dietro nella generazione dopo. Invece le leggi mendeliane ripuliscono un po', no? C'è sempre qualcuno che è resistente. Se tu hai una popolazione di cloni, arriva una malattia, preso uno, presi tutti. Quindi c'è poca diversità, le popolazioni tendono ad essere vulnerabili.
E fra poco parleremo proprio di questo argomento, perché la patata ci introdurrà proprio a questo argomento. Va bene, allora a questo punto io partirei proprio dai più importanti, da quelli che hanno segnato la nostra storia, che sono il frumento, il farro e il grano, che poi io non lo sapevo, ma studiando poi alla fine sono più o meno la stessa cosa. Insomma, dopo anni di dibattiti scientifici, i dati archeologici, paleobotanici e genetici sembrano confermare che il frumento sia stato domesticato intorno a 11.000 anni fa, insomma in Medio Oriente, nella mezzaluna fertile, in particolare nella regione dei monti Karakadaga, che non so neanche dove stiano in realtà, cioè sì, sono al confine con la Siria, se non sbaglio.
Esatto, e non hai mai viaggiato lì, vedi?
No,
ti manca.
Lì no, lì mi manca. In questa terra vive quello che la genetica ha dimostrato essere l'antenato comune di tutte le varietà di frumento oggi coltivate, e cioè il farro selvatico, che in latino è Triticum beoticum. Studi genetici hanno infatti dimostrato che tutte le varietà di grano e farro domesticate dall'uomo derivano da quest'unico antenato, una specie endemica della regione che fu raccolto per millenni dalle popolazioni del Paleolitico superiore prima di iniziare ad essere coltivato. Insomma, cioè, questo già non era coltivato, nasceva spontaneo e i cacciatori lo raccoglievano e lo consumavano.
Esatto, questo è stato il primo stadio di tutti i fenomeni di coltivazione e domesticazione. Pensa che già 30.000 anni fa, già chi girava, no, in Europa aveva scoperto che alcune piante potevano essere raccolte, prendevi alcune parti, le bollivi e ottenevi carboidrati, quindi era una cosa che già preesisteva.
Però a questo punto vorrei chiarire una cosa, che coltivazione e domesticazione non sono dei sinonimi. Cioè la coltivazione è quando uno semina e raccoglie le piante selvatiche o domestiche, insomma come facevano i nostri amici del Neolitico.
E lo fanno anche i cacciatori raccoglitori normalmente.
Esatto. La domesticazione invece è un processo di selezione genetica, nel quale io semino soltanto le piante che casualmente presentano caratteristiche a me utili. Per esempio, se sto coltivando del farro e noto che alcune piante hanno spighe che hanno un po' più di semi, allora magari quelle non le mangio, le tengo da parte e poi le semino l'anno dopo. In questo modo aumento la produzione e in qualche modo trasformo la forma selvatica in una varietà domestica.
Esattamente, qui lo facciamo con gli animali, no? Selezioniamo gli incroci, poi farlo anche con le piante, la stessa cosa.
Durante i secoli, perciò, vennero selezionate le varietà con caratteristiche più adatte a noi. Il farro selvatico, il Triticum beoticum, venne addomesticato dando origine al piccolo farro, il Triticum monococcum, che ha un seme ricoperto da un durissimo strato protettivo. Il piccolo farro fu incrociato con un'altra graminacea, Aegilops speltoides, e l'incrocio diede origine al farro di cocco, che è il Triticum dicoccoides. Quello che oggi chiamiamo il farro che andiamo a comprare al supermercato. Per successive selezioni dal farro originò il grano duro, il Triticum durum, con spiga resistente e seme nudo. Oggi il grano duro viene utilizzato per la produzione della pasta, del pane. Con altri incroci e selezioni si arrivò al grano tenero, al Triticum estivum, anch'esso con spiga resistente e seme nudo. Il grano tenero è ampiamente utilizzato in tutto il mondo per produrre pane, pasta, pasta fresca, dolci. A partire da quel nucleo geografico turco, le colture di frumento si espansero fino a raggiungere inizialmente l'Egitto e l'Africa, poi il bacino del Mediterraneo e l'Europa. La via orientale invece fu un po' più lenta, perché il frumento arrivò in Cina 4500 anni fa, in Giappone più o meno 2300 anni fa, in America fu portato dai conquistadori spagnoli, per cui nel 1529, mentre in Australia arrivò solo nel 1788.
Eh sì, quindi altri grandi viaggi delle piante. E pensa a quanto sono stati ingegnosi i primi agricoltori mediorientali, perché loro, in questo caso, tutti questi nomi che hai citato, no? Perché loro li ibridavano, praticamente, per dirle in modo semplice, facevano fondere insieme i genomi delle piante. E il risultato è che anche adesso il farro, il grano che hai citato, hanno dei genomi giganteschi, grandissimi, molto più lunghi del nostro, no? Che è una cosa strana, noi pensiamo di essere una specie tanto grande e complessa, quindi un sacco di DNA, invece il frumento ha molto più DNA di noi perché è il frutto di tutte queste fusioni. È una storia pazzesca che è successa recentemente, pensa, noi sappiamo che tutti questi esperimenti involontari sono stati fatti praticamente tra la Turchia, la Siria e il Medio Oriente, la mezzaluna fertile. Lì adesso c'è, vabbè, la guerra, la siccità, distruzioni. Una di queste varietà, quindi le più antiche al mondo, che stava vicino ad Aleppo, era andata perduta e per fortuna l'hanno recuperata perché era stata messa, sai, in quella banca di tutti i semi delle piante, le Svalbard, il Global Seed Vault, che per la prima volta è stato utile perché l'hanno ripreso da lì, l'hanno riportato in Siria e stanno cercando adesso di modificarlo in modo da renderlo più resistente alla siccità. Quindi vedi che è una storia che riguarda migliaia di anni fa, ma anche adesso, il presente.
E anche adesso, come avevamo anticipato il discorso della patata, ci racconta quanto la biodiversità sia importante. Questo è un discorso che riprenderemo poi nell'ultimo episodio, quello sull'agricoltura del futuro. Adesso però parlerei di un altro cereale fondamentale per l'umanità, che è il riso. Attualmente il riso costituisce la principale fonte di cibo per una notevole porzione della popolazione umana. Oryza sativa è il nome scientifico, ed è stato addomesticato in Cina, nella valle dello Yangtze, circa 9.000 anni fa. Alcune fonti ritengono che la domesticazione sia avvenuta molto prima, cioè 11.500 anni fa. Poi dalla Cina il riso si diffuse in India e da qui nel resto dell'Asia. Ma per arrivare nell'area mediterranea ci vollero molti anni. E fu Alessandro Magno che lo portò dall'India nel IV secolo avanti Cristo. Il riso però non venne coltivato né dai romani né dai greci, e furono gli arabi che lo diffusero ampiamente nel bacino del Mediterraneo e in Africa, da qui alle Americhe. La risicoltura in Italia diventa importante solo a partire dal 1200. Esistono documenti di quel periodo che testimoniano l'uso di questo cereale da parte delle famiglie nobili. Il riso a quei tempi veniva coltivato nei conventi e nei monasteri. In pianura padana, dove c'è abbondanza di acqua, il riso iniziò ad essere coltivato in modo intensivo nel XV secolo sotto gli Sforza. Da allora questa coltivazione si diffuse nel nord Italia tra la Lombardia e il Piemonte, dove ancora tutt'oggi le molte risaie rendono il nostro paese uno dei più importanti produttori europei. Le sottospecie di riso più note e coltivate sono la japonica e la indica. La japonica ha un grano tondeggiante, mentre la seconda presenta un chicco allungato, talvolta aghiforme. Queste due varietà sono al centro di un acceso dibattito scientifico. Secondo alcuni autori, le due sottospecie sono il prodotto di due domesticazioni differenti avvenute in tempi diversi. Altri invece pensano che ci sia stata un'unica domesticazione in Cina e poi una successiva differenziazione. Cioè, insomma, un po' come avvenne nelle vacche di cui abbiamo discusso nel capitolo precedente.
Esatto, poi c'è tutta una battaglia perché tutti vogliono essere il luogo dove per la prima volta abbiamo domesticato le piante così importanti, però probabilmente sempre la domesticazione è stata più antica di quello che sappiamo perché noi abbiamo i primi dati, ma vai a sapere se già prima qualcuno non l'aveva fatto, no? E poi la cosa importante è sappiamo che la domesticazione delle piante, quindi l'agricoltura, è avvenuta in tanti posti diversi nel mondo, quindi tanti centri di origine con specie diverse, quindi è stata una transizione planetaria e poi è probabile, l'abbiamo visto già in tanti esempi, che non sia mai stata un'unica domesticazione, ma che sia avvenuta in tanti posti diversi. Il riso poi è una storia particolare perché è una pianta adattata ai climi monsonici, quindi a continue alluvioni, e come sappiamo bene è una pianta che impara a essere sommersa, a sopravvivere anche se viene completamente sommersa dall'acqua perché ha questa sostanza particolare che la protegge e le permette comunque di respirare, di avere tutto il suo metabolismo. E questo è stato anche un po' un problema perché ovviamente ha bisogno di acqua quando poi tu la sposti in un altro posto più arido, ha bisogno di tanta acqua e quindi porta anche la malaria perché attira anche gli insetti che vivono nelle paludi. E quindi riso voleva dire malaria, quindi era un po' un problema questo. Ma il riso era talmente efficiente, talmente importante, che non c'è malaria che tenga. L'abbiamo portato anche qua e poi abbiamo imparato a combattere la malaria in altro modo, con le bonifiche e così via. Però è una storia particolare il riso perché veramente oggi sfama più di 3 miliardi di persone.
Beh, a questo punto tratterei di un altro cereale che sta sfamando l'umanità, e cioè il mais. La domesticazione del mais dimostra che i primi agricoltori americani erano non solo ottimi agronomi, caparbi e visionari, ma anche dei grandi genetisti. La pianta che conosciamo oggi deriva infatti da una pianta erbacea chiamata teosinte, che non ha i semi nutrienti abbondanti come li conosciamo oggi. È un'erba alta, perché può raggiungere 3 metri d'altezza, non ha una pannocchia, ma tante piccole spighe che producono pochi semi avvolti da uno spesso tegumento che tra l'altro non è commestibile. E per diventare utile all'uomo, il teosinte ha dovuto sottostare a drastici cambiamenti nel suo modo di riprodursi e a radicali modificazioni nel numero e nella forma dei semi, che hanno dovuto anche perdere la loro durissima corazza. Per cui questi veramente avevano una visione, cioè hanno visto la pianta e hanno detto quella sarà buona.
Sì, esatto, è stato un processo che è durato millenni e veramente adesso se tu guardi il mais con la sua pannocchia gigantesca e il teosinte non puoi pensare che siano uno il figlio dell'altro.
Ritrovamenti archeologici e studi sul DNA hanno mostrato che questi cambiamenti avvennero 8700 anni fa in Messico. Sembra sulle montagne della Sierra Madre, dove venne selezionata una varietà di teosinte con una particolare mutazione, per cui forse ce l'avevano già qualcosa da far riprodurre, qualcosa che si è fatto vedere.
Appunto, erano dei grandi osservatori, eh?
Insomma, questa mutazione aveva ridotto il numero dei rami e di conseguenza anche il numero delle spighe. E queste infiorescenze femminili, trasportatrice di semi, che oggi chiamiamo impropriamente pannocchie, essendo meno numerose diventavano più grandi e con molti più semi. E poi la successiva domesticazione portò ad un'unica grande spiga, una grossa pannocchia con tanti semi che avevano perso il tegumento indigesto che caratterizza poi la pianta selvatica. Dal Messico poi il mais iniziò rapidamente a diffondersi verso il centro e il Sud America e la sua coltivazione ebbe un impatto fortissimo sull'alimentazione e sulla cultura delle popolazioni indigene precolombiane. Dopo la scoperta delle Americhe, questo importante cereale raggiunse l'Europa, l'Africa e l'Asia. In Europa inizialmente era coltivato in Spagna, Francia e in Italia. In Italia la coltura era già fiorente a metà del Cinquecento ed era già alla base dell'alimentazione dei contadini padani. Infatti dalle parti di mia mamma, che tra il Veneto e il Friuli, il mais viene chiamato il grano turco, cioè il grano straniero che viene da lontano. L'esclusiva dieta a base di mais in quelle terre diventerà la causa di un tragico dilagare di una delle più terribili malattie endemiche delle campagne italiane, cioè la pellagra, che era in realtà la mancanza di alcune vitamine e aminoacidi fondamentali che il mais non ha.
Esatto. Anch'io ho una storia simile, tra l'altro mio papà diceva sempre mi fai venire la pellagra, si diceva dalle mie parti, quando mi annoi, mi dai fastidio. E anch'io sono cresciuto in una campagna vicino a Bergamo, tutta circondata dai campi appunto di gran turco che poi diventavano fitti, molto più alti di me li ricordo benissimo. E pensa, tutto frutto di questo ingegno americano, vedi come viaggiano le piante, il mondo è globalizzato, l'evoluzione significa migrazione, spostamento, di questi messicani. Pensa che abbiamo trovato recentemente in un sito archeologico in Perù il primo popcorn, cioè avevano anche capito che facendolo bruciare, facendolo scottare poi esplodeva, e ha 6700 anni. Adesso però i tempi cambiano, è pazzesco, perché anche in pianura padana il mais si fa sempre più fatica a coltivarlo, si sta riducendo tanto perché si ammala sempre più facilmente e ha bisogno di tanta acqua, acqua che non c'è più. Quindi benché sia una specie tropicale, adesso il clima è cambiato così tanto anche da noi che il mais forse andrà sostituito.
No, io ho visto dalle mie parti, tra Milano e Bergamo, era pieno di campi di mais, li hanno tutti convertiti in foraggio. Perché non c'è acqua, perché non piove e perché il prezzo del foraggio è andato alle stelle. Quindi soia e foraggio. Volevo dire un'altra cosa del mais, che in realtà noi pensiamo che in Africa si usi poco, eccetera, però la cosa che mi aveva stupito quando ho lavorato in Sudafrica per diversi anni era che i neri usavano il mais e usavano una polenta bianca esattamente come quella che faceva mia nonna, e se non c'era era come quando noi manca il pane. Per cui diventavano matti se non c'era il pulp, lo chiamavano. Per cui anche per le popolazioni nere del sud dell'Africa è un cereale fondamentale. Ma a proposito di Africa, gli altri cereali che forse conosciamo un po' meno sono il sorgo e il miglio. Perché il sorgo dunque è il quinto cereale in ordine di importanza dopo il mais, il riso, il frumento e l'orzo, e viene utilizzato principalmente in Africa, America centrale e Asia meridionale perché è una pianta che resiste alla siccità. Probabilmente originò in Etiopia e si diffuse prima in tutta l'Africa e poi in Asia e in Europa. In America arrivò solo nel 1500. Negli ambienti particolarmente aridi del Sahel in Africa, ma anche in Asia, con precipitazioni molto basse, inferiori ai 200-250 mm, il sorgo viene spesso sostituito dal miglio. Questa pianta, anche in terreni poco fertili o degradati, matura velocemente in 2-3 mesi, fornendo rese anche di 3-5 quintali per ettaro. Queste piante sono fondamentali per i paesi in via di sviluppo.
E qualcuno pensa non solo lì ormai, nel senso che avendo queste caratteristiche di resistenza alla siccità forse arriveranno anche nel Mediterraneo e in altri posti col clima che cambia.
Infatti l'anno prossimo a cavallo
preparati.
Andrò in giro.
Tra i campi di miglio e di sorgo.
Tra i campi di miglio, esatto. Nei miei ricordi di bambino che stavo in montagna con i nonni, le castagne e le patate erano forse al primo posto. I carboidrati, la nostra principale fonte di energia, vengono assunti mangiando i cereali, ma nelle zone dove la coltivazione di frumento, riso e mais è impossibile perché fa troppo freddo, le patate e le castagne sono diventate la più importante fonte di amido. Le patate per noi furono importanti, in altri paesi tropicali altri tuberi coltivati sono stati la manioca, l'igname, l'albero del pane e la patata dolce.
Sì, e la patata ha una differenza rispetto a questi, che è la incredibile biodiversità originaria, perché è una pianta sudamericana che cresce nella zona andina e siccome lì ci sono tante vallate, c'è un territorio molto irregolare, tante barriere ecologiche, sono state contate sicuramente 3.500 varietà diverse di patate, ma forse sono 5.000 addirittura. Cioè è una cosa incredibile. Noi mangiamo sempre la solita patata in Europa, due o tre, semmai varietà le trovi al supermercato. Ma là originariamente ce ne sono 5.000, cioè pensa che riduzione di biodiversità che hai poi nel consumo commerciale.
Come anticipavamo poco fa, è fondamentale mantenere questa diversità, perché mantenere una grande varietà nelle culture di un qualsiasi vegetale, non solo delle patate, è importante. Per quanto riguarda le patate, lo scoprirono gli irlandesi che dal 1700 iniziarono a coltivare con successo solo un'unica varietà di patata, una sola. Questo tubero, a basso costo e facile da coltivare, nutriva le classi più povere, ma affidarsi a quell'unica varietà espose la popolazione irlandese al rischio che una malattia potesse colpire quelle preziosissime piante. E la malattia arrivò. Verso la metà dell'Ottocento, la peronosfora, che è un fungo della patata, colpì tutti i raccolti causando una terribile carestia che scatenò a sua volta una massiccia emigrazione degli irlandesi verso gli Stati Uniti, per cui fu quello che portò gli irlandesi verso l'America.
Sì, fu una tragedia pazzesca, con milioni di morti e appunto poi anche tantissime persone che abbandonarono l'isola e andarono negli Stati Uniti, da cui anche la famiglia Kennedy, no? Che poi diede il presidente, veniva da questa storia qua. È, come abbiamo detto, una storia figlia della mancanza di diversità, che è sempre un'assicurazione sul futuro, e qua lo vedi benissimo. È una lezione che continuiamo a non imparare, perché ancora adesso e ancora nei decenni scorsi, non so, nelle Americhe per esempio c'erano latifondi enormi con piantagioni, per esempio di banane o di ananas, che erano tutte cloni, tutte identiche. E questo è successo anche nella banana, per esempio. Noi fino agli anni 50, secondo la dopoguerra, la banana era segno di esotico lusso, no? Mangiare le banane. E mangiavamo tutti la Gros Michel, i nostri padri e nonni mangiavano quella. Però erano tutte uguali. Poi è successo che è arrivato appunto un fungo parassita e le ha praticamente estinte tutte molto rapidamente. E siamo dovuti ricorrere a un'altra varietà, che è la Cavendish, che è quella che mangiamo tutti adesso, mangiamo praticamente tutti i Cavendish, che però ha sempre lo stesso problema. E infatti adesso piano piano vedi che in certi mercati o in certi anche supermercati cominci a vedere banane un po' più piccole, strane, con delle colorazioni diverse. Quelle sono altre varietà che è molto importante imparare a consumare per dare un mercato anche, no, alla diversità stessa quando andiamo a prenderla al mercato.
E di diversità parleremo abbondantemente poi nel prossimo capitolo, nel sesto. Ma a questo punto continuerei con le castagne, perché dove non si potevano, o c'erano poche patate, o non c'era assolutamente mais perché faceva troppo freddo, o non si poteva coltivare il Gran Turco, le castagne potevano dare quell'apporto energetico che serviva. Il castagno sembra che si sia originato nell'area del Mar Nero. Più o meno sempre le stesse zone.
Tra il Caucaso e il Medio Oriente, sì.
E da qui fu portato in tutta Europa, prima dai Greci e poi dai Romani. La diffusione poi proseguì durante il Medioevo per opera degli ordini monastici, che avevano lo scopo di avere a disposizione frutti in abbondanza, ma anche legname di alta qualità. Alla fine del 400, in periodi di grandi carestie, l'uso della farina di castagne compensava la carenza di cereali. La macinazione poi avveniva in casa, quindi non si prevedeva il pagamento delle tasse sul macinato. Era soprannominata il cereale che cresce sull'albero, perché dal punto di vista nutrizionale è molto simile al riso e al frumento.
Era il pane dei poveri praticamente.
Proseguiamo il nostro discorso e andiamo però a raccontare qualcosa su piante un po' più esotiche. Il caffè, per esempio. E la prima pianta sfruttata per la produzione di caffè è stata la Coffea arabica, un arbusto nativo dell'Etiopia con foglie verde scuro. Oggi il caffè è uno dei beni di consumo più preziosi ed esportati al mondo. A seconda del periodo storico è stato prescritto come afrodisiaco, come clistere, tonico per i nervi o elisir di lunga vita. C'è chi sostiene che la moderna società occidentale, con la sua frenetica vita, si regga grazie alla continua assunzione di caffeina. Che ne pensi?
Sì, praticamente sì. Anche il caffè ha fatto un viaggio incredibile, perché appunto ha origine etiopica. Viene scoperto da un italiano, il direttore scientifico dell'Orto Botanico di Padova, che veniva mandato in giro dai veneziani a cercare strane piante in tutto il mondo. A un certo punto va in Egitto e gli egiziani gli parlano di questa tisana amarissima, scura, che se tu la bevi una volta al giorno ha degli effetti fantastici, appunto afrodisiaco, ti rende più intelligente, più sveglio. Lui rimane incuriosito, si fa indicare la pianta, la porta a Padova, la coltiva e scoprono il caffè, che poi fa un viaggio incredibile, perché poi adesso se tu dici caffè tutti pensano alle piantagioni americane, no? Quindi Africa, Italia e poi le Americhe, quindi un'altra pianta che ha fatto un viaggio pazzesco e che ci ha cambiato letteralmente la vita.
E le altre piante che cambiarono la vita un po' all'umanità, alla storia dell'umanità, furono le spezie, come il pepe, la noce moscata, la cannella. Sono tra l'altro recentemente stato a Zanzibar e lì era una crocevia incredibile Zanzibar. E lì c'è il racconto di come gli arabi erano arrivati sull'isola e la tenevano come punto di riferimento per iniziare a commercializzare spezie poi in tutto il mondo. Nella seconda metà del 1400 dall'Europa partivano molte navi in cerca di nuove rotte verso l'India, dove c'erano le preziosissime spezie, semi, frutti, cortecce, foglie che essiccati o usati interi o polverizzati non solo insaporivano, ma conservavano anche i cibi. Inizialmente le spezie potevano arrivare solo via terra e i prezzi erano altissimi a causa delle intermediazioni dei commercianti arabi e poi veneziani. Poi verso la fine del 1400 l'esploratore portoghese Vasco da Gama partì da Lisbona, circumnavigò l'Africa, passò il Capo di Buona Speranza e arrivò sulle coste dell'India, per cui aveva trovato una via alternativa, cioè aprì una rotta che rappresentò il punto di partenza dell'espansione coloniale europea in tutto il mondo.
Esatto, facendo tappa poi a Zanzibar, sia in un senso che nell'altro, come dicevi tu. E ricordiamo però anche un'altra cosa importante, nel senso che queste spezie non le abbiamo scoperte e inventate noi. I popoli nativi le avevano già scoperte e purtroppo molto spesso alcune di queste spezie, anzi quasi tutte praticamente, ma soprattutto la noce moscata, chiodi di garofano che vengono dall'Indonesia, il loro sfruttamento ha significato praticamente la distruzione di intere culture native, no? Di popoli nativi di quelle isole che le avevano scoperte e che le usavano. Quindi ricordiamoci che la biodiversità e la coltivazione anche di molta di questa biodiversità è stata scoperta non da noi colonialisti e imperialisti, ma da questi popoli nativi, ricordiamolo, perché anche quella è una diversità, no? Cioè c'è una diversità delle piante, ma anche una diversità delle culture dei popoli che hanno imparato a usare quella biodiversità, perché dalla biodiversità delle piante derivano le risorse più importanti della nostra vita, incluse quelle che adesso ci fanno male, perché persino il petrolio si chiama combustibile fossile perché sono piante fossili anche quelle.
13.000 anni fa inventammo l'agricoltura. I cereali e i legumi iniziarono a nutrire l'umanità. Gli animali ci diedero carne e forza motrice. Da poche centinaia di migliaia diventammo milioni. Meno di 300 anni fa arrivò la tecnologia. Le nostre macchine, azionate dai combustibili fossili, ci permisero di sfruttare al massimo le risorse del pianeta e da milioni siamo diventati miliardi. 7 miliardi e rotti di uomini che mangiano, consumano, sfruttano e inquinano. Siamo diventati un cataclisma per l'intero pianeta e per tutte le creature che lo abitano. Possiamo ancora fare qualcosa? Secondo me, una delle soluzioni potrebbe essere in una nuova rivoluzione agricola. E questo sarà il tema del prossimo episodio. Il gorilla ce l'ha piccolo, domesticazione ed evoluzione umana, è un podcast di Vincenzo Venuto raccontato con Telmo Pievani.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.